La storia in podcast di Focus.
Come dicevamo, Pietro non vuole stare a Mosca, non vuole stare a Mosca, non ci vuole stare anche per un altro motivo. Dopo aver costruito queste barche, lui vuole vedere il mare, perché fino adesso lui ha navigato sui fiumi e sui laghi. L'amore per la navigazione è una cosa fortissima, è una vera e propria bussola che lo condurrà a prendere tante decisioni strategiche. E in quel momento in Russia c'è un unico porto, ed è il porto di Arcangelo, nel nord. Un posto in cui ci si può navigare al massimo per 4-5 mesi, perché poi è sempre tutto ghiacciato. E Pietro ci va e decide che lì deve nascere, diciamo così, l'embrione della futura flotta russa. Vuole costruire la prima fregata, cioè la prima grande nave da guerra della Russia, e qui gli viene costruita una prima piccola nave che viene chiamata San Pietro, costruita appositamente per lui, di cui lui sarà appunto il primo capitano. Questo è i suoi grandi divertimenti di questi primi anni di governo. Nel 1694, ad esempio, lui è costretto a lasciare questo suo divertimento, perché ho scordato di dire una cosa fondamentale: lui non è che faceva costruire queste barche, lui le costruiva proprio. Cioè lui era uno degli artigiani che lavoravano alla costruzione di queste barche. Uno dei suoi grandi divertimenti è sempre stato quello della costruzione delle navi e di poter partecipare lui prima come manovalanza alla costruzione di queste barche. Mentre impegnato appunto a fare il costruttore di navi, muore sua madre Natalia. Pietro è costretto a tornare a Mosca e questa cosa lo rattrista molto. Ma ben presto se ne ritorna ad Arcangelo, dove tra l'altro lui durante una traversata rischiò anche di, una traversata in cui era stato avvertito che il maltempo avrebbe potuto ostacolare la sua navigazione. Lui non ascolta questo consiglio e naviga lo stesso, rischia di morire, rischia di andare a fondo l'equipaggio perché incappa in una vera e propria tempesta, ma Pietro si salva. Questa cosa lui lo vede anche un po' come un segno del destino, insomma, e fa venire artigiani olandesi ad Arcangelo per poter aiutare tecnologicamente la costruzione della futura flotta, e Pietro si rende conto che sono due i grandi ostacoli al suo sogno di dotare la Russia di una grande flotta commerciale e militare. Da Arcangelo purtroppo si naviga troppo poco, poi è una rotta lunghissima per poter interagire con le grandi rotte commerciali. Quindi Pietro ha bisogno di un porto che possa aprire il commercio dei prodotti russi verso l'Occidente, verso il ricco Occidente. E le opzioni sono solamente due: o scalzare i potenti svedesi che controllano tutto il Mar Baltico nel nord, o combattere contro gli ottomani che controllano, attraverso il canato di Crimea, che controllano gli accessi al Mar Nero e al Mar d'Azov. Ovviamente la cosa più facile è prendersela con gli ottomani, perché oltretutto ci sono dei contenziosi militari con loro aperti da parecchio tempo, e molto spesso i tartari della Crimea fanno delle scorrerie nel sud della Russia, causano distruzione e prendono prigionieri. Quindi Pietro decide che la sua prima grande operazione militare sarà quella della campagna d'Azov, cioè andare a conquistare la fortezza d'Azov, che è quella che sbarra la strada al mare d'Azov, e da lì poi finalmente avere accesso, attraverso il controllo delle foci dei fiumi Dnieper e Don, quindi a poter avere l'accesso al Mar Nero. Pietro arruola un esercito di circa 30.000 uomini per poter ottenere quello che vuole. Siamo nel 1696, e tra l'altro il suo piano è anche un piano piuttosto intelligente. Lui divide le sue forze in due, una parte destinata proprio a prendere Azov e l'altra parte a tenere impegnate le cavallerie tartare, che sono quelle che potrebbero dar fastidio alle sue forze d'assedio. Purtroppo per lui il piano invece si rivela insufficiente per il fatto che la fortezza d'Azov, per poter essere presa e assediata, deve essere assediata anche dal mare, cosa che Pietro non può fare, e quindi l'assedio si rivela una sconfitta, e soprattutto è terrificante la debacle che segue alla ritirata. Durante la ritirata i tartari, le cavallerie tartare, quelle che lui tanto temeva, infieriscono sui russi e praticamente l'esercito viene totalmente distrutto. Qui viene fuori quella perseveranza E soprattutto quella capacità di non abbattersi nei momenti di difficoltà di Pietro. Qui viene fuori quel carattere che Pietro si era costruito in quei 7 anni di continue esercitazioni militari a Preobrazhensky, e Pietro praticamente, mentre qualcun altro magari avrebbe cercato un accordo diplomatico con l'impero ottomano, Pietro invece semplicemente si mette all'opera e che cosa fa? Costruisce letteralmente quello che gli manca per poter prendere Azov. E cosa gli manca? Gli manca una marina, gli manca una marina da guerra. E Pietro che cosa fa? Va nella città di Voronezh e costruisce dei cantieri navali. Ci porta migliaia di operai. Con questi operai, un intero inverno riesce a costruire tutta una serie di galee, fa venire addirittura tecnici dalla Serenissima Repubblica di Venezia, che con le sue galee aveva dominato il Mediterraneo per secoli. Fa costruire queste galee e poi arruola un nuovo grande esercito, 46.000 soldati, sostenuti addirittura stavolta da 15.000 cosacchi ucraini, che stavolta gli daranno finalmente la vittoria. Azov cade, le 29 galee che lui riesce a far costruire un intero inverno sono fondamentali per far cadere la fortezza d'Azov. E finalmente la Russia ha un porto, riesce ad avere una base sul Mar d'Azov, che non vuol dire avere una base che ti controlla il Mar Nero, cosa ben diversa, perché per prendere il Mar Nero in realtà ci sono altre fortezze ottomane che dovrebbero essere prese. Ma questa cosa comunque è, l'inizio della flotta russa, perché tramite Azov e Taganrog ci sono la possibilità di aprire dei cantieri navali anche qui e quindi costruire una flotta che poi possa dare finalmente il controllo anche del Mar Nero. In questo momento così trionfale per lui, muore suo fratello Ivan. Pietro è sinceramente dispiaciuto per la morte del fratellastro, cosa che molti non avrebbero pensato, perché magari pensavano a una contrapposizione, ricordando i tempi delle lotte tra Narishkin e Miroslavski. In realtà, invece, Pietro è sinceramente dispiaciuto, ma questa cosa non lo ferma. Sa che di fronte a lui le grandi sfide devono ancora arrivare. Cioè, Azov è la prima pietra che lui utilizza per costruire e finalmente cambiare la Russia. E per cambiare la Russia, lui fa una cosa completamente spiazzante, che lo differenzia da tutti gli zar che sono stati prima di lui e anche da tantissimi di quelli che lo seguiranno. Cioè, lui ha capito che per poter far diventare la Russia una grande potenza, ha un assoluto bisogno del sapere tecnologico occidentale, soprattutto per quel che riguarda la marineria. E quindi che cosa fa? Ha bisogno di alleati nella lotta contro l'impero ottomano e ha bisogno di nuova tecnologia. Crea quella che viene chiamata la Grande Ambasceria, riunisce un gruppo di 250 persone tra nobili, tecnici, militari, marinai, che viene mandato in Occidente. Questa ambasceria ha come compito quello di trovare una sponda negli Asburgo, quindi negli altri grandi nemici dell'impero ottomano, per poter avere delle operazioni militari congiunte contro l'impero ottomano, e poi ha bisogno di andare in Occidente per assumere della manovalanza specializzata, una manovalanza specializzata che facciano fare questo salto tecnologico di cui la Russia ha disperatamente bisogno. La cosa particolare di questa grande ambasceria è che ne fa parte anche un sergente del reggimento Preobrazhensky di nome Piotr Mikhailov, che praticamente è Pietro sotto mentite spoglie, portando un uniforme del suo reggimento della guardia, e che lui vorrebbe che nessuno sapesse della sua presenza. In realtà tutti si accorgono che quella bestione di 2 metri è circondato sempre dai nobili, di sempre di buon umore e pronto alla bisboccia, non può che essere lo zar. Lui ci vuole andare in incognito in Occidente perché i russi non devono sapere che lo zar se n'è andato, altrimenti potrebbero scoppiare le solite rivolte di palazzo. E allo stesso tempo lui, come dicevo prima, ha questa umiltà tecnica del voler essere accettato non perché è lo zar, ma perché per le sue capacità di artigiano, per le sue capacità di costruttore, vuole essere apprezzato per queste sue capacità. Quindi cosa c'è di meglio che fingersi qualchedun altro, un semplice sergente del reggimento della guardia di Preobrazhensky? La grande ambasceria inizia il suo percorso dalla Livonia, in modo particolare da Riga, la capitale della Livonia, e qui viene subito fuori appunto l'ambiguità di questo sergente del reggimento Preobrazhensky che, pur non volendo apparire, in realtà inizia subito a lamentarsi del fatto che gli svedesi non lo hanno trattato con il rispetto che gli si doveva. Qui sorge un piccolo caso diplomatico e questa cosa Pietro se la ricorderà soprattutto perché ha corso anche il rischio di essere colpito da una sentinella svedese mentre lui tranquillamente stava facendo la spia perché lui stava disegnando le fortificazioni della fortezza di Riga con controscarpate, muri di taglio del fuoco e questa cosa non passa inosservata alla sentinella che gli punta contro il fucile. Il governatore della fortezza se ne scusa, ma comunque Pietro se ne va via molto arrabbiato per quello che è successo in Livonia. L'ambasceria arriva poi attraverso diversi paesi, passando dai paesi tedeschi, dove Pietro, quasi tutte le fonti ci raccontano di come Pietro si accorga che agli occhi degli occidenti lui è una sorta di buzzurro maleducato. In modo particolare succede durante il pranzo con la vedova dell'elettore di Hannover, Sofia, e con la di lei figlia, Sofia Carlotta, che durante questo pranzo, alla fine di questo pranzo, diranno che lo zar Pietro è una persona estremamente divertente da frequentare, ma ha dei modi praticamente da una specie di orso e quindi non, diciamo che socialmente è piuttosto difficile poter interagire secondo i dettami del Galateo con questi russi che non sanno evidentemente proprio comportarsi in alta società. Pietro attraversa tutti questi paesi, Pietro finalmente arriva in Olanda, è un luogo dove lui sognava di andare sin da quando aveva conosciuto questi mercanti olandesi, tra cui Timmerman, Vinius e altri che gli avevano svelato tutti i segreti, i primi rudimenti della navigazione, i segreti del Sestante, insomma. In Olanda lui sa che lì la futura flotta russa potrà trovare non solo degli artigiani specializzati da portare in Russia, ma addirittura anche degli ufficiali a cui poter dare il comando, cioè degli ammiragli da portare in Russia, da poter utilizzare appunto per comandare la futura flotta russa. Qui Pietro lavora, naturalmente, come dicevo prima, tutti sanno che è lo zar, tutti fingono di non sapere che è lo zar, gli viene dato praticamente libero accesso a ogni cosa che vuole, la città di Amsterdam addirittura gli paga una fregata, una delle navi più potenti militarmente che ci possano essere, che viene chiamata gli Apostoli Pietro e Paolo, e fregata alla quale lavora ovviamente questo sergente Piotr Mikhailov, che si diverte moltissimo nella costruzione di questa fregata. In Olanda vengono anche a contatto con tutto ciò che è, diciamo così, è qualcosa di più intellettuale rispetto alla semplice artigianato, alla semplice costruzione tecnologica delle barche, cioè le università olandesi gli aprono le porte, soprattutto quelle che di medicina e quelle che si occupano anche di scienza delle fortificazioni. E qui viene fuori di nuovo anche la passione di Pietro per la scienza, per l'anatomia, per tutto ciò che è i progressi della medicina. All'epoca parlare di anatomia, parlare di medicina, significa parlare soprattutto della strana pulsione che avevano i nobili e gli scienziati di collezionare tutto ciò che i corpi deformi, le malattie facevano, che venivano messe appunto in questi barattoli in formaldeide per essere conservati. Ecco, Pietro ne acquista tantissimi per un futuro museo dell'anatomia patologica in Russia. E da qui Pietro passa in Inghilterra, altro luogo che lui agognava tantissimo di conoscere, anche perché spera sempre in una alleanza con il re d'Inghilterra. In Inghilterra, anche qui, gli viene dato modo di costruire lui direttamente delle navi e ha modo di capire quali sono le tattiche che utilizza la Royal Navy nei combattimenti con appunto le navi di linea. Sta per iniziare il grande periodo che porterà alla formazione del più grande impero nella storia dell'uomo, che è l'impero inglese, e la Royal Navy è il segreto di questo impero che si sta andando a formare. Pietro rimane anche sconvolto dalla grandezza di Londra, dai negozi di Londra. Fa un po' come noi turisti che veniamo magari dalla provincia italiana quando ci troviamo a camminare per New York o per le grandi metropoli del mondo. Quindi sono tutte cose che più o meno sappiamo della loro esistenza, ma il vederle tutte insieme una a fianco all'altro per Pietro è una sorpresa dietro l'altra. Questo viaggio si rivela un successo non solo appunto per le scoperte personali, ma anche perché tantissimi artigiani, medici, ufficiali, scienziati olandesi e inglesi vengono letteralmente assunti e inviati in Russia per ribaltare quella che era la Russia dell'epoca, proprio rifarla da zero, dando loro veramente carta bianca nel costruire una nuova Russia.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.